modulo. La proporzione del corpo umano, detto anche il corpo vitruviano di Leonardo, è normativo. Ma a proposito di questa normatività, a proposito di questa plasticità, non notate un mistero, non notate una cosa stranissima. E cioè, se questo corpo che è contemporaneamente eretto, statico, a braccia larghe, è anche un corpo che si disloca nello spazio in una misura assolutamente strana, con le braccia più sollevate, con le gambe larghe, ma c'è un fatto assolutamente incredibile. Ecco il mistero, ecco la crisi. Modello fino a un certo punto, perché questo cerchio è un cerchio materiale, non è un cerchio astratto. I piedi appoggiano realmente dentro questa ruota. Ora addirittura fuori della ruota. Nessuno mai nota questi particolari. Ma sapete cosa significa? Una cosa soltanto. E cioè, ricordo che il corpo umano ha qualche cosa di divino, e cioè che il suo onfalos, non vi dico, il centro del mondo, è il centro del cerchio in cui ruotano gli arti. Sì, ma io non credo mica tanto che è una divina proporzione. No. Io credo che c'è qualche cosa di assolutamente materiale, di molto più umano e terrestre in questa fragile, virtuosa modularità. Torno indietro dalla mia invenzione astratta, dice Leonardo, e colloco questo corpo che diventa modello all'interno di un cerchio di bocca, all'interno di una ruota, di un caso, all'interno di qualche cosa di fisico che ti fa piombare di nuovo nella incertezza della metafisica. Infatti, Leonardo ha un grande, grosso problema con il divino, di cui l'uomo dovrebbe essere appunto l'emblema e la immagine perfetta. Modello, ma è su questa ambiguità che si costruisce il Rinascimento, su questa tragica crisi della plasticità. Questo Rinascimento che produce, voi sapete, bellissima invenzione, Masaccio, Brunelleschi, della prospettiva, cioè di un sistema con cui si può rappresentare sulle due dimensioni le tre dimensioni. Ebbene, i più grandi artisti del Rinascimento, Leonardo, Michelangelo e Raffaello, saranno soltanto pressoché un'opera a testa e non di più, rigorosamente prospettiche, soltanto una. Quasi tutte le altre opere tradiscono la prospettiva. E allora? Perché la prospettiva non è un sistema matematico, non è un sistema logico. No. Come ancora una volta Panofsky, che abbiamo citato questa mattina, ci insegna, la prospettiva è solo una forma simbolica che non ha nulla di scientifico. Quindi la classicità del Rinascimento, se voi leggete su un piccolo manuale fondata sulla rigorosità, sulla razionalità scientifica, è messa in crisi proprio da questo postulato. La prospettiva non è possibile. La prospettiva è un'invenzione simbolica che vale bene soltanto per un occhio, uno solo, del principe e colossale. Fermo davanti a un'opera piana rispetto a lui in un unico punto, ma è simbolica anche per il principe. Velocemente, Mondrian. Mondrian è il grande, diciamo, tra virgolette, fondatore, insieme a Van Tongerlo,
Van Duisburg, Van der Leck, Liesfeld, questo grande movimento che voi sicuramente studiate nel campo della storia del design, che è il De Stijl, ovvero il braccio De Stijl. Lui assoggetta tutto il reale a una sintesi progressiva. L'albero, scarnificato, è ridotto a un tronco centrale e ai suoi rami. Tutta la spazialità è ridotta alla superficie, il volume si perde in tutti i colori della natura, rimangono solo tre colori, il blu, il giallo e il rosso. Classico, perfettamente classico, puro. Ma immediatamente tradito, anche se è classico, perché quando Mondrian negli anni 40 va in America, e se lo abbiamo anche incontrato il jazz, abbandonerà per sempre questa rigidità e esploderà in quadri di una felicità esplosiva in cui tutti i colori si mettono insieme, anche se ricordando al loro interno la piccola micro geometria cruciale. E qui vengo nel vostro campo, dite voi mi insegnate a me, è vero. Allora, questo modello che nasce con Policleto, che viene attraversato dalla cultura romana di Vitruvio, che viene ripreso da Leonardo con l'uomo vitruviano, trova in Le Corbusier, nel modulo, la sua esaltazione classica della piena razionalità dell'architettura del movimento moderno. Su questo modulo, voi sapete, Le Corbusier costruisce la sua unità di abitazione. Disegna dalla sedia all'appartamento, dall'appartamento all'intero edificio. Quell'edificio che voi sapete a Marsiglia poggia su questi piloti, è vero, antisismici, e suddiviso in uno spazio di vita di pochi metri quadrati per famiglia. Quindi classicità della architettura moderna. Albert Einstein, il grande fisico che inventa nel 1905 e scopre la teoria della relatività particolare e cinque sei anni dopo quella generale, dice di Le Corbusier, proprio esattamente avendolo conosciuto in quegli anni, come gli anni durante la guerra, si tratta di un sistema bidimensionale che rende difficile il male e facile il bene. Allora, e qui arriviamo a perché il classico è così importante e dove lo troviamo il classico. Il classico lo troviamo nelle forme dell'arte e dell'architettura fondamentalmente fasciste, naziste e eticamente, politicamente impegnate. Perché? Il concetto fondativo del classico, che vi ero trattenuto dal fine all'inizio, per arrivare finora a questo punto, è che tutto ciò che è bello è anche buono. E in greco si dice kalos, kai, agathos, bello e buono. Il bello è buono. E l'unico bello è quello normativo, è quello classico. Ecco perché il grande architetto Speer realizza una Berlino classica per Adolf Hitler. L'architettura speeriana, peraltro straordinariamente scenografica, vuole veicolare un messaggio che il nazismo è buono, a fin di bene, perché esso possiede la bellezza. Altrettanto avverrà con il fascismo in Italia, dove le più grandi architetture di un gruppo straordinario di architetti. Sono capo Terragni, e alla scuola di Como costituiscono l'ultima grande avventura del sogno architettonico italiano. Possiamo essere antifascisti finché vogliamo, ma dobbiamo fare i conti certamente con questa gigantesca architettura romana, neoclassica, del fascismo, che ha lasciato veramente segni incontrovertibili. La dittatura si deve fondare per forza sul rigore classico, perché è indiscutibile. È indiscutibile. Il bello è indiscutibile. E se è bello, vuol dire che è anche buono. Una tautologia terribile che permette di far passare qualsiasi principio di autorità. Il classico è autoritario. E oggi un grandissimo artista italiano, uno degli artisti che ha fondato un'avanguardia che si chiama arte povera, negli anni 60, arte povera perché si utilizzava materiali poveri e perché voleva essere povera da un punto di vista ideologico, ma altamente concettuale. Tutto ciò che toglieva la materia lo metteva all'interno dell'idea, del concetto di cui parleremo a lungo. Ecco la plasticità. Lui prende due sculture che sono copie identiche di una scultura di un originale, che a sua volta copia romana di un originale greco. Le mette una di fronte all'altra a guardarsi, perché la plasticità è talmente presuntuosa di sé che non guarda al di fuori di sé, ma solo al suo interno, non ha bisogno di niente. Essa si crede depositaria del principio della bellezza, del principio eterno e indiscutibile della natura. Ma oggi questa plasticità non ha più senso. Un corto circuito si annulla, fine. Uno sguardo riguarda se stesso, un riflesso, chiusura. La creatività non ci può servire più per misurare il mondo, per vedere il mondo, per normativizzarlo, per insegnarci che la bellezza e la bontà sono questa cosa. Fine, chiusura. Omero, cieco che guarda verso se stesso. Giuseppe Tenone, rovesciare i propri occhi. Fine della plasticità. Fine del mettere in forma il mondo secondo misure razionali. Guardare dentro se stessi, ma con delle lenti d'oro. Sei tu che ti guardi in quella pupilla, riflesso in quella pupilla. Lo sguardo è cieco, l'arte si ammanta d'oro, finge, ma in realtà tu ti specchi, tu ti vedi nell'opera, e in realtà avviene questo tra di noi, perché io mi vedo in te, che mi guardi, mentre ti sto guardando, e la mia immagine dentro la tua pupilla, e la mia immagine in latino si chiama pupula, pupilla, piccola tuta, brillante, inganno, corpo, persona, con le maschere. La tua piccola immagine che vi attorno alla tua pupilla rende la tua pupilla la contenitrice di quella cupa, di quella crisalide che è il mio corpo. E questa è la cosa che si guarda. E questo è il significato dell'opera autoriflessiva, chiusa, di Giuseppe Tenone. Pupille d'oro. Chiusura per sempre dello sguardo plastico. Fine dell'immagine del mondo. Noi ci vediamo riflessi, ma questo sguardo non guarda più. fuori, guarda al suo interno, decapitando l'arte classica della sua normatività. Oggi la Young English Generation, i nuovi artisti inglesi, citano di nuovo la classicità in maniera irriverente. Marco Quinn costruisce queste culture classiche a cui però fa mancare un pezzo del corpo, un arto, oppure le contorce in forme assolutamente mostruose. Il classico oggi si declina solo attraverso la citazione e il suo contrario. È un pochino generale del classico nelle arti figurative. Michelangelo è colui che, come vi dicevo, è avanguardia del secondo rinascimento, ma ahimè, quando viene restaurato il giudizio universale, così come la volta della Cappella Sistina, succede una tragedia. Perché sempre si era detto che il colore michelangeletto era un colore rinascimentale, classico, formalmente controllato, tenue, sfumato, pieno di tutte le sfumature di colore della vita, della natura e del mondo. Ahimè, il restauro dichiara invece che Michelangelo usa un colore totalmente timbrico, lancinante, sgraziato, anche rinascimentale, un colore che nulla più ha a che fare con il mondo, la natura, l'esperienza di questo mondo. E allora, che avanguardia è? Una avanguardia che sembra essere testimone, simbolo del rinascimento, che contiene in sé invece i germi della sua stessa dissoluzione. Questa è la grande scoperta che 20 anni fa gli studiosi realizzano, consapevoli ancora una volta che l'avanguardia contiene il messaggio della sua crisi e della sua morte. A capire che i grandi dell'avanguardia posseggono all'interno delle loro opere i segni della crisi, i segni della ridiscussione del loro stesso messaggio, della loro stessa emozione, sono i giovani, le nuove generazioni. Il Cinquecento non è solo importante per la presenza appunto di questi artisti giganteschi che abbiamo appena citato, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, ma soprattutto per i giovani che ne colgono i segni distruttivi. Questi giovani si chiamano manieristi e si sono la vera avanguardia. La vera avanguardia del Cinquecento è rappresentata da, se tu volete sapere, Pontormo, Corso Fiorentino, Totto, Giulio Romano, il Parmigianino, Leccafumi. Ma adesso vediamo subito il Pontormo. Sì. Oh, questo Lorenzo Lotto. Per capire il messaggio del manierismo, dobbiamo mettere in gioco di nuovo Giulio Paolini per farci capire che cos'è quest'opera. Allora, noi vediamo un ritratto di uno sconosciuto che sta agli Uffizi, è un quadretto piccolo così. ma è frontale, guarda dritto in camera, come si dice, guarda dritto negli occhi dell'altro che lo sta dipingendo. Attenzione, Giulio Paolini fa una copia, per esempio detto una fotocopia della riproduzione di questo quadro, della stessa misura di questo quadro, e intitola manieristicamente questo quadro di questo manierista in questa maniera: giovane che guarda Lorenzo Lotto. Cioè, il quadro di prima è il ritratto di un giovane che guardava Lorenzo Lotto, è il ritratto di un giovane sconosciuto che non avrebbe nessuna storia nel pensiero contemporaneo se l'artista contemporaneo oggi Lorenzo Giulio Paolini non avesse colto il fatto che davanti a quello sconosciuto ci sta il pittore. Questa figura assente, concettuale, è il significato filosofico che rende quest'opera di Giulio Paolini importante. Usa una strategia a latere e dice: attenzione, non è più importante l'opera in sé, ma quanto dietro l'opera si nasconde. E produce un cataclisma concettuale, perché ti mette di fronte all'idea che lì tu, quando guardi quest'opera, sei esattamente nel posto in cui Lorenzo Lotto stava dipingendo. Questo shock, questo gioco, questo scatto concettuale che Giulio Paolini utilizza nei nostri anni, in opera degli anni 70, è, come si potrebbe dire, contenuta in nuce nel salto che le avanguardie manieristiche fanno nei riguardi delle grandi avanguardie, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, perché questi giovani come Lorenzo Lotto, come Giannino e il Pontormo inventano la sostituzione del valore visivo del quadro con il suo valore concettuale e filosofico. Ad esempio, come era anche ancora, questo incontro tra le donne, che è la visitazione del contorno, è una macchina di corpi mossa dal vento che determina questo spiritato incontro di cui soltanto due donne guardano verso di noi. Le due donne incrociano lo sguardo tra di loro, mettendo in moto una macchina concettuale che solo ancora una volta un altro artista contemporaneo, in questo caso di Viola, sarà capace di decifrare. Di Viola lo troviamo lì dentro, nell'artista. Di questo così, un frame. In alto a sinistra, ecco, come di alla vista, ecco, sì. Video, sotto, di sinistra, video, due volte, ok. Ancora, eccolo lì sotto, eccolo lì. Sì, si può vedere direttamente. Ecco, Bignola scopre nel quadro del contorno ciò che noi non siamo capaci di vedere. Cioè che questa bestia è agitata dal vento, questo gruppo, questa macchina metà ferma, metà dinamica, è in realtà una interpretazione del tempo di questo incontro. È l'incontro che è importante, non i quattro personaggi della storia biblica. C'è uno stato incredibile nel manierismo. È più importante ciò che è rappresentato formalmente, concettualmente, piuttosto che il contenuto di carattere allegorico, di carattere storico. Il manierismo ci introduce direttamente all'interno dell'arte moderna e ci introduce attraverso la declinazione della crisi delle avanguardie storiche della classicità rinascimentale. L'arte moderna non nasce dal Rinascimento, cioè non nasce da Leonardo, non nasce da Raffaello, non nasce da Michelangelo, ma nasce da questi giovani che ho appena citato, come abbiamo appena visto, che ne catturano, ne amplificano i messaggi di crisi. Questo video in tempo dilatato dura 30-40 minuti e, come Giulio Paolini ci ha fatto capire qual era il trucco dentro l'opera di Lorenzo Rosso, così Bill Viola ci fa capire qual era il significato recondito che per noi è invisibile nell'opera del Pontormo. Ok, grazie, torniamo. Se vi può, non ti serve più, va bene. Ok, andiamo avanti. Dicevo, ancora una volta, manierismo, parmigianino, autoritratto, deformato, la mano davanti a porre un confine tra il nostro mondo e il suo mondo. E questo tracciamento di confine è un'operazione concettuale. Di qua ci sono io, di qua ci siete voi, e io vivo all'interno però di uno specchio, all'interno di un'illusione, all'interno di un mondo deformato. Attenzione che il mondo tu spettatore nel quale tu sei è molto diverso dal mio. Io vivo nell'illusione, io vivo nella trasformazione dell'arte, il mio soggetto, il mio corpo si è trasformato. Il manierismo per la prima volta introduce il concetto di trasformazione, di metamorfosi del corpo dell'artista. E questo autoritratto è la risposta a questa soggettività, a questo essere all'interno, una realtà diversa rispetto a me che sono all'interno. Questo self, questo ritratto di Mark Kim, appunto questo artista di cui abbiamo visto un'opera prima, così particolarmente anticlassica, è il suo autoritratto fatto con il suo stesso sangue, collocato all'interno di un calco della sua faccia, in cui il sangue immerso nel calco ha riempito il vuoto e collocato in una macchina refrigeratrice diventa scultura fatta veramente per la prima volta con il proprio corpo, con il proprio sangue. Terribile opera che non a caso fa parte di questo gruppo appunto di opere di artisti inglesi che insieme hanno realizzato una esposizione a Londra 10 anni fa, non a caso intitolandola con il nome, con la definizione che aveva caratterizzato allora tutti gli artisti manieristi. sensazione, sensation, sensazionale. Spettacolo, sensazionale, opere terribili, ci vedremo. Barocco, epoca barocca, dopo il manierismo, entriamo nel mondo contemporaneo, nel mondo dello spettacolo, nel mondo in cui tutte le arti insieme si confondono. In questo caso noi vediamo la singolarissima doppia opera della parte vaticale della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, lo sapete, di questa grande chiesa che è Andrea Pozzo, il quale, come vedete a sinistra, dipinge una falsa volta, quando tutti di sotto veramente non riesce a distinguere se la volta prosegue o se sono dipinta, e per di più, mentre vediamo soltanto velocemente, una cupola immersa nella nera voragine infernale sopra il presbiterio, che in realtà è una tela stritta immersa nella notte. Convivono insieme tutti gli opposti. Nella cultura barocca tutto il mondo diventa spettacolo. Roma è attraversata dai carri allegorici grandi come chiese, in cui sculture di legno, sculture di gesso e uomini che sapete una scultura in questi carri allegorici costituiscono un fenomeno incredibile, sound and linear, di performance religioso pagana che troveremo soltanto nei nostri tempi a Las Vegas, nei Disney World, ma nella chiesa e nelle chiese. L'architettura finge la scultura finge il rilievo finge la pittura finge l'affresco. Non c'è più confine tra un genere e l'altro. Tutto appartiene insieme, coralmente, insieme ad una musica barocca e ad una spazialità architettonica barocca fatta di corpi, di spazi vuoti e pieni che si alternano in maniera apparentemente caotica, il modello del docum drama, dell'opera completa, di quella di cui poi parlerà Wagner, cioè tutto insieme, contemporaneamente, nello stesso tempo e nello stesso spazio. Beh, è una prefigurazione della società spettacolare di oggi. Vedete? Questo artista di cui vi ho parlato, Nanjun Paik, per cortesia Daniela, fa quest'opera che vincerà la Biennale del 93, che spero che mi piaccia da morire. E l'ho chiamata, Daniela si diverte sempre quando la cita, la Cappella Sistina del nostro tempo. Ma prima di vedere la Cappella Sistina vi faccio vedere altre due piccole cose in Nanjun Paik, di questo barocco contemporaneo che è Nanjun Paik. Questa opera è dedicata a Charlotte Moorman, che è una grande violoncellista, che era la compagna di Nanjun Paik, che muore purtroppo, e è anche morto a Nanjun Paik pochi mesi fa. Allora, quest'altra opera importantissima, no? Il Buddha e la televisione, il doppio televisore, il corpo della donna. E Paik capisce una cosa, che nel corpo della donna c'è una sorta di buddhità, credo di buddhità, di serena, segreta, consapevolezza e coscienza profonda del mondo. Altro che noi, la donna è Buddha, la donna cioè è come si potrebbe dire, serenamente meditatrice della potenza che essa è. Essa è.
il grandissimo padiglione della Germania, il più grande corso della Biennale, è invaso da centinaia, migliaia di televisori, sul soffitto, sulle pareti, dappertutto, in sincrono, in asincrono, per blocchi. Ecco, il giudizio universale, la volta Sistina del nostro tempo, in cui ai profeti, alle sibille, ai personaggi biblici ed evangelici corrispondono oggi i presentatori della televisione, gli star system, lo star system, la cronaca. Con la differenza che questa Cappella Sistina, questo sacro profano del vostondramma contemporaneo, è tutto in movimento, è tutto pulsante, è tutto raggelante, è tutto crudele ed è tutto soprattutto simultaneo. Ok. Perfetto, ritorniamo al nostro dimostrativo, velocemente chiudiamo. Andiamo. E lo spettacolo contemporaneo raggiunge, abbiamo visto l'altro giorno, questa fantasmagoria rappresentata da Le Sorte del Soleil, e ora vediamo come questa band gigantesca, straordinaria, mitica, che voi certamente conoscete perfettamente, U2, hanno messo in scena per questo spettacolo straordinario che è Zoo TV. Ecco, questo è il barocco contemporaneo. In cui tempo reale, tempo simultaneo, tempo simulato, cinema, video, musica, performance si intrecciano insieme, riprese effettive delle televisioni via satellite con montaggi preformati, musica su banda e musica reale, suoni e canto preregistrati e dal vivo. Dentro quella che io ritengo essere, vi prego di definirla anche voi con me, una straordinaria opera d'arte complessiva, opera d'arte. Room do you want?
E questa è solo la cover. La razza meccanica? Tu luce? Ok? Cosa voglio dire esattamente? Ecco, così come quando entri nella Cappella Sistina, sei stato dell'opera, e se uno non l'ha fatto questa esperienza non può capirmi, dentro la Cappella Sistina sei dentro un'opera unica, come quando tu sei in questo spettacolo, è la stessa sensazione. Sì, certo, nella Cappella Sistina, qui, sono degli arazzi. Non mi chiarassi, è totale che sembrano veri, sono affreschi. E gli arazzi contengono la storia di Franchi, qua e là. E poi sopra ci sono tutti i grandi del Rinascimento, Perugino, Botticelli. E poi sopra c'è Michelangelo, e in fondo Michelangelo. Mi sento di 20 anni. E lui non li voleva mica fare quelle cose. Tanto è vero che lui c'è stato un disegno di cui si autoritrae così che sta facendo Dio. E Dio è una specie di spinato, è uno di nuovi, è uno con i capelli puliti, quella ha preso in giro, perché lui non è cattolico. Sta facendo una cosa terribile, un dissidente. E costruisce una con la macchina, ma tutta la Cappella Sistina è una macchina, e tu sei in mezzo e senti proprio pulsare dell'energia attorno a te, sei barocco, anche se non so, la Cappella Sistina è il massimo del Rinascimento, che è la maniera del Rinascimento, ma sei dentro la macchina, lì sei dentro la macchina, dentro il pavimento letto diventa sempre letto perché mangi un fake affondato la musica elettronica da Mustard 52, la musica pop, musica postonale, la musica contrafonica. Vabbè, andiamo avanti. Sei dentro la madre, sei dentro la macchina. E va bene, l'ha sempre detto lei, io mi sono giù, andiamo avanti. Barocco, barocco, barocco. Ed ecco, 600, e 600. E 600, sapete, 600 significa Caravaggio. Allora vi faccio capire che cosa succede nel 600, questa è la storia dell'arte che ho fatto per così dire.
Seicento avanza ciò che nel manierismo era stato intuito, e cioè l'idea, il concetto, non tanto la rappresentazione, ma qualcosa di misterioso che non è nella rappresentazione. La vocazione di Matteo è la luce di Dio che chiama Matteo alla chiama Matteo alla vocazione, è vero, chiama Matteo l'impegno all'apostolato, è vero, e questa luce da dove viene? Oddio mio, come mai pochi se ne accorgono quando vanno alla Cappella Montarini, la prima a sinistra, vicino all'Appio, nella chiesa di San Luigi dei Francesi? È una luce da dentro, è una luce che non viene da fuori, è una luce che non viene dall'alto. Siamo in un'alteria, sono usurai, stanno contando il denaro preso di usura, condannati dalla Chiesa. Uno continua, non gliene frega niente della vocazione, questo, soltanto come vedete, quelli che sono gli occhialini che controlla, se quell'altro sta contando bene, questi due si voltano, si sono colpiti dal richiamo. E lui, Matteo, che dice, a me, la prima seconda, a me. Allora, questa luce, cosa terribile, perché viene da dentro, non da fuori. E fuori non c'è niente, c'è una finestra che fa piangere, è una finestra chiusa, che non fa vedere il paesaggio, la natura è morta, nel 600 la natura non c'è più, è tutto qui, il vetro è oscurato. Ci sarà un'opera di Marcel Duchamp, intitolata Fresh Widow, la fresca vedova, giocando su Window, senza una L, che è una finestra come quella. Solo una finestra, le cui lastre, come quelle, sono in realtà la tomaia. E ogni mattina il guardiano del museo Fiorenza deve pulire, come dice, una fatta fresca vedova, la finestra. Perché è come tenore che mette le pupille d'oro, la finestra nell'arte, non serve guardare fuori. Il contrario, è per segnare un confine. Segnare un confine, non c'è nulla di là, è tutto qui dentro. Ma io continuavo a domandare, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che sia commissionata quest'opera in cui Caravaggio, dai frati, chiamato a questo enorme, immenso impegno, e dai frati addirittura censurato, perché l'opera centrale, i frati non la accettano. Perché nell'opera centrale c'è Matteo che prega, c'era, c'era Soberino. Ed in primo piano ci sono le piante dei piedi sporche, sporchissime, un santo con i piedi sporchi, che non accetta, dove sembra l'opera. Quindi questa gente come fa a pensare che lui faccia un'opera in cui la luce divina non viene da fuori, ma viene da dentro, viene dalla stanza, viene dal setto, perché tra l'altro vero, lui costruiva proprio dei set in cartone, di modelli, eccetera, per fare le sue opere, con i riflettorini, con le luci, per costruire naturalmente come si fa scenograficamente quando si presenta la scenografia di un teatro. Preso. Si via poco, da pochi anni cominciano a usare le macchine fotografiche, attenzione, che non sono proprio le arte già da l'unico, ma insomma. Mi farò scoprire delle cose impressionanti quando parleremo della realtà. E poi scopro, negli anni 80 avevo intuito, ma ero andato in una giornata in cui il fenomeno che vi sto per far vedere non era presente. È veramente una luce che viene da fuori, è veramente la luce del Dio, non è una luce artificiale del set scenografico. Guardate, quello è il raggio, era il 20 settembre alle ore 14. Il sole veramente, la luce veramente, Allora, immaginatevi Caravaggio, che va a sempre in questa cappella, che deve organizzare il set di opere, che deve mettersi, guarda, dove, cosa faccio? Ti metto questa, e poi si accorge che c'è un raggio di sole, davvero, che entra dalla vetrata. Il quadro, torniamo indietro se ci riusciamo, che lui dipinge, è il quadro che dipinge sulla sua tela, è effettivamente il raggio di luce che lui aveva visto sfiorare quella parete sulla quale avrebbe inserita la vocazione di Matteo. Questa non è un'invenzione di Caravaggio, questa è l'idea concettuale, la macchina concettuale da brivido, ma sarebbe questa come l'azione di oggi, di un artista come Caravaggio, che dipinge la luce che ha visto, mettendoci sotto l'opera che è la vocazione. Andiamo avanti. Ecco questo 600, questa macchina di vivere che è 600, due anni. Allora, per quest'opera non impiegheremmo un mese per spiegarvela. È impossibile spiegarla, talmente complessa, quindi la mettiamo via per una lezione particolare quando parleremo di un argomento che la richiami, ma velocissimamente, però importantissimo, subito. Una recitazione immediata da brivido, e cioè il quadro più importante di Velázquez. L'arte esce dall'Italia. L'ultimo grande artista è Caravaggio. I grandi artisti del Seicento saranno oltrano per lontani. Saranno Velázquez, cioè in Spagna. Saranno Vermeer, in Olanda. Saranno Rembrandt. Saranno Van Hals. E tanti altri. Beh, quest'opera, un enigma. È il manifesto dell'intera storia dell'arte, su cui il più grande filosofo recente, Michel Foucault, ha dedicato gran parte di un libro famosissimo, intitolato Le parole e le cose, senza riuscire a raggiungere però una soluzione. Che cosa c'è di misterioso in questo quadro? Tutto. Perché? Allora, da migliaia di cose sono qui attorno e stanno guardando. Sì, ci stanno guardando. Beh, certi sicuramente stanno guardando noi, ci stiamo guardando, ragazzi. Questo vuol dire grazie. Attenzione. Ah, momento. Ma lui, Velázquez, cosa sta facendo? Che con il pennello, la tavola, prima, sta guardando. Verso chi? Chi sta forse ritraendo? Bravissimo, il due sullo specchio. Ma siamo certi che dal punto di vista logico sia possibile questa opera? Prego. Bravo, vedi? Vedi come incominci a capire allora il mistero è dato da quei due quadri di sopra che danno la spiegazione come i film gialli, l'indizio. Sono un quadro di Rubens, un quadro di Giordani, che sono due falsi, due coppie, sono di contemporanei, sono di contemporanei suoi, attenzione, sono due coppie e sono due coppie che fanno ordine nel studio, nell'ateneo di Velázquez. Mentre così i figli che siamo vescoviali, dove sono i monachi. Ma perché sono importanti per capire? Perché uno dei due padri è lo scorticamento di Marsia e l'altro è la sorte capitata ad Aracne. Allora, cominciamo con Aracne. Chi è Aracne? Una donna che sfida Marsia di lei. Minerva ad una gara di tessitura. Naturalmente Aracne vince e lei proterva la bella
la condannerà a essere per sempre, per l'eternità, diventando ragno, aracne. Allora vuol dire velare questa tensione, che il professor Francalanzi vi sta raccontando che tutta la storia dell'arte è una ragnatela in cui ci puoi cascare dentro. Attenzione, ti invischi, è una rete minacciosa, difficile. E l'altro, lo scorticamento di Marzia, onestamente questo sono il piccolo contributo che ho portato io all'interpretazione, lo scorticamento di Marzia, non sono solo per la verità. Il corpo dell'artista che sfida Apollo alla musica, dice naturalmente, perché noi uomini abbiamo inventato gli dèi, non sono gli dèi ad aver inventato gli uomini. Solo che non bisogna stare attenti, perché anche se li hanno inventati sono lo stesso tanto cattivi, tanto vendicativi. E questo povero Marzia, che non ha vinto, viene condannato ad essere scorticato vivo. Che cosa fa lo scorticamento vivo? Lo scorticamento del corpo. Ecco, attenzione ragazzi, sia manifesto della lezione anche questo. La pittura, l'arte, ha una pelle che va tolta, cioè l'apparenza. Quello che vedi non è ciò che è. Devi togliere la pelle per raggiungere il corpo reale. Così nell'amore, all'altro devi giungere al di là dell'apparenza, nell'affetto, nella stima tra gli amici. Non puoi fermarti all'apparenza, devi andare oltre la pelle, scorticare, avere il coraggio di penetrare l'altro, di farsi penetrare. Allora, ciò che tu vedi è sempre un inganno, ma su questo è una letteratura infinita, lo sapete. Allora, perché l'inganno ti avverrà, devi scorticarlo. La pittura, allora, attenzione, è un inganno, dice Velázquez. Per capirmi, togliete l'aspetto formale della bellezza di questo quadro. Dietro la bellezza, dietro l'aspetto formale c'è il trucco, l'enigma. L'enigma. Allora io lascio a voi il compito di svelare l'enigma, vi do, non dico degli indizi, ma vi dico soltanto che è impossibile che sia il ritratto dei re di Spagna, del re e della regina, perché vi rendete conto di una cosa? Velázquez non sta dipingendo un ritratto, sta dipingendo una tela grande come il mondo. Come fa a raggiungere in alto con il pennello la parte superiore? Che cosa dipinge lì? E allora, attenzione, c'è una traccia, l'angolo di questa cornice del quadro, in diagonale, tagliente. Questa diagonale dice tutto, perché la diagonale è la diagonale del caos che si parla in Eraclito. Gli atomi, diceva già Eraclito, cadono, gli atomi, diceva Eraclito, formano il mondo, tutto ciò che è, anche la nostra anima, è composto di atomi. Atomi, è la diversificazione materiale di un albero rispetto a un cavallo, di un cavallo rispetto a una nuvola rispetto a me, di cui sto parlando, è data dal fatto che gli atomi si sono composti, diceva la prima, in maniera diversa, e cioè non sono caduti veramente, si sono aggregati per diagonali catastrofiche. Diagonali catastrofiche. La diagonale è ciò che mette in discussione la classicità di Mondrian, abbiamo passato velocemente un quadro, anch'esso fatto di colori bianchi, gialli, rossi e blu, su cui non mi sono fermato, che era Sant'Olsburg, il compagno del desiderio di Monza. E dice: no, padre mio, questa croce non ci porta da nessuna parte, solo la diagonale, cioè l'incidente, cioè la catastrofe, produce scoperta, produce nuova casualità, nuova avventura. Questa diagonale ci mette di fronte al mistero, è la formazione di un nuovo mondo. Sta qui in avanti, capite? Guarda come l'ha capito, non l'ha capito Picasso. Su, Picasso riprende il lavoro. Picasso è fondatore del cubismo, è vero? 1907, avanti. Studia, perché tutti gli artisti studiano gli artisti, perché dovete capire, sapere un segreto. Tutte le immagini del mondo sono immagini di immagini di immagini di immagini. Tutte legate da un filo rosso. Ogni artista cita un altro artista. Vedete, Picasso non coglie l'aspetto concettuale, fa sparire i quadri, fa sparire il riflesso, e fa apparire però una figura nuova che solo l'artista riesce a vedere, che questo nano di corte che avrebbe il piede appoggiato al cane nella figura di Velázquez è un suonista che suona un accordo, uno strumento invisibile. Così il testo dice Picasso. Cosa ci fa quel signore in mezzo alla porta nel quadro di Velázquez? Sta entrando o sta uscendo? Che significato ha esservi sulla storia? Peraltro sappiamo che è il cugino di Velázquez, perché è stato ciambellato la corte. Il mistero si fa sempre più profondo e possiamo arrivare all'attenzione in un'altra occasione. Vediamo un altro. Sì. Non possiamo, non possiamo, ragazzi, devo finire questa cosa. No, non posso, no, non è vero, c'è un lunghissima. 600, concettuale. Se capite questo, capite il processo dell'arte, tutta la storia dell'arte, perché il processo ulteriore è questo. Dimenticate il romanticismo, il classicismo, dimenticate il manierismo, dimenticate il barocco, siamo nel 600, l'idea, il concetto. Il concetto. Allora, noi vediamo una donna, probabilmente incinta, che legge. Ma non è importante questo quadro di Vermeer, questo grandissimo, gigantesco artista, morto in miseria, come muore in miseria Fantasio, come muore in miseria Rembrandt, andate a conoscere Amsterdam, andate dentro la casa di Rembrandt ancora, intatta. Ecco, ed è vicino, non tanto distante, dalla casa di una giovane fanciulla, che si è nascosto con la vita per scappare in artista, ma se non si lo tradirà e che scriverà un immortale diario. Va bene, la presenza di questo quadro che ha delle geometrie precise, guardate la serie di rettangoli, vuoti e pieni che saranno quelli che formeranno i quadri di mostri che abbiamo visto prima. Oranda, ritmo, la composizione perfetta, lei è spostata un po' di qua verso la finestra che noi non vediamo, la luce, vedete la sfumatura, lei è contro una carta geografica, ha abbandonato il ritmo. Queste sedie sono proprio le sedie dello studio di Vermeer. Lui non lascia niente quando muore, faccia poche cose. Legge una lettera. Ragazzi, ma il colpo, lo shock. Qual è la figura di questo padre? Chiamo figura. Qual è la figura di questo padre? Per figura si intende la macchina concettuale allusa. Il vero significato si chiama distanza. si chiama assenza. Lui e via per mare, gli olandesi stanno fondando con Rotterdam la nuova Amsterdam, New York, al di là del mare. E lui ha scritto una lettera, è lui la figura presente in assenza, è questa commozione. E lei che legge la sua lettera, la lettera di colui il cui viaggio è alluso e simboleggiato dalla carta geografica del mondo. E lì, lui è lì, in quella carta geografica, la lontananza, è lì, e queste due sedie sono vuote, lo attendono, ma al suo posto c'è una lontana epistola, sgomentante. Capite cos'è la storia dell'arte? Passi attraverso, faccio vedere un'opera su mille per secolo, vai avanti, guarda, e vedete come tutto torna. Non si può non piangere quando vedi vedere quest'opera. È un artista americano degli anni 30-40. La risoluzione è un po' brutta, ma io penso che le donne capiscono quest'opera, soprattutto le donne presenti che hanno il cinema. Lei è appena arrivata dal viaggio, è appena sbarcata, partendo dalla nave. Il cappello, le valigie, le scarpe. Sono che cose di queste carte mi sembrano come subito fa una donna quando arriva a sedersi, si toglie le scarpe, il viaggio, e abbandona lì, nell'angolo del quadro, nell'angolo della stanza, e lì legge questa lettera che non si vede bene, è aperta a fisarmonica, nuda, nella nuda, non ha abbandonato la veste lì in fondo. È in un stanza albergo, e lui dice, ho creato una stanza di albergo. Allora la figura di questo quadro è la stanza d'albergo. Dentro la stanza d'albergo c'è, tra le mille possibili scene cinematografiche, questa. Lei è arrivata e ha già la lettera, l'ha trovata lì e l'ha consegnata al vivo, immagino, di sotto un busto. E lì, momenta, legge. Vedete che non legge quasi più, perché non l'ha qui. Vedete che è lì la lettera, è giù, piegata in avanti, l'ha già letta. L'ha già letta. La stringe tra i pollici contrapposti. Giallo, verde, bianco, colori grigi della disperazione, della malinconia, apparentemente c'è. Ecco i 600 che cosa ha portato a noi con la cultura del 600 questa tradizione. Il 600 è questo, ragazzi, la capacità di Franz Hals, e neanche gli impressionisti giungono a questo nell'800, di dipingere una donna che ha perso i lumi della ragione, ma che la salve, e che ha domesticato la civetta, che ha lì. Ma non è questo l'importante, è che questa carafa di birra è in primo piano, importante, più grande del suo volto. È che una povera donna, in una povera scena, sgangherata come è la vita della proletariato, della periferia, della povertà. Non è ancora questa la cosa rivoluzionaria, 1629. Non è dipinto bene, è dipinto male, appositamente, sgorbiato, tirato via. Se voi ingrandiste i particolari, vedreste che è tutto fatto a colpi, a macchia,
bisogna aspettare 100 secoli, bisogna aspettare Klein, vedova, che sono gli artisti contemporanei dei gesti, dei grandi Pollock, per vedere tracce buttate lì a caso, guardate come le tracciate con linee, quasi reste il profilo di quel buffo, di quell'animale notturno, notturno, notturnità, le vite sgangherate e la notturnità di sopra incombe a minacciare la nostra lettura. 600. Rembrandt, tutte le opere di Rembrandt, vi ricordo, Rembrandt è colui che insegna la ronda di notte, colui che disegna la lezione di anatomia. Nell'anatomia c'è un cadavere, in primo piano, stanno aprendo il bue, c'è la macelleria, c'è un bue aperto, sventrato, corpo, non si se è corpo animale o corpo umano, terribile, sembra. Ma io volevo scegliere questo proprio per chiudere il discorso con 600 dell'artista della consapevolezza. Un'altra figura impossibile è la figura di questo quadro. Come fa lui lì in fondo a ritrarsi se il quadro è lì? Come fa lui ad andare avanti e indietro, a mettersi e collocarsi e tornare indietro? Dove si vede? Come si vede? Dove si vede? In quale specchio se non nello specchio dell'anima, nello specchio dell'attenzione dello spettatore? Questa figura è impossibile, questo ritratto è assolutamente impossibile. Questo quadro, ancora una volta in diagonale, vediamo di dietro, vedi la spalla di Rembrandt, perché esattamente questo angolo, così era, e così ancora oggi è, quando si va a Amsterdam. Dai! 700. E 700 è l'epoca dell'illuminismo. Il Settecento finisce con gli esiti della rivoluzione francese, con Napoleone Bonaparte e con Napoleone Bonaparte il nuovo impero, di nuovo la classicità, il neoclassicismo, razionalità. La razionalità non si può esprimere che per modularità, per misure, ancora una volta per classicità. David, la morte di Marat, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e questa Madame Recamier, in cui, come vedete, l'oggetto di design, la lampada di Gabriele Tedeschi, o di Castiglioni, non mi ricordo mai di chi è, questo Philip Stark stupendo, su cui appoggia questa famosissima Madame, giacca noviana nel suo aspetto, vai avanti, e si presa. L'anno dopo, con voluta citazione, da Canova, che riesce a trovare una donna, Paolina Borghese Bonaparte, così intelligente, così straordinariamente avanzata, da accettare di posare nuda. Non è uno scherzo, eh? E lì si apre la questione della novità, del corpo, del sesso, che è una lezione che probabilmente il professor Intelligenza faremo. Classicità. Che differenza fa tra questa opera e un'opera classica? Tantissimo, perché questo ci fa, il fa riferimento Canova, è una classicità ambigua, più manieristica, ellenistica che non classica. Tant'è vero che Canova è l'emblema della chili, della duplicità, dell'avanguardia. Canova, come conoscete, di queste macchine, di piastre perfette, di questi corpi stupendi, andate al museo di Pontano, e anche il Canova infernale, il Canova dei bozzetti, le sculture grandi, come vedete, sono preparati i bozzetti. Questi bozzetti sono un gioco infernale di chiaroscuri, di magma, magma vulcanico. Sembra un leoncillo, ma che è uno scultore degli anni 50 informale. Non c'è nulla di classico. L'altro aspetto dell'avanguardia, l'altra anima, la crisi, che segue appunto sempre dall'interno, il raggiungimento apparentemente risolutivo. così pienamente, colui che studia la classicità, che prende in mano tutti i resti di Roma e li disegna, è anche colui che costruisce questo mondo terribile delle carceri di invenzione. Questo mondo che appartenerà al grandissimo Escher. Questo è l'illuminismo, e con questo finiamo. Il Settecento porta, dopo la rivoluzione francese, alla consapevolezza che tutta la grande impresa napoleonica fondata sulla democrazia anch'essa contiene misfatti. Goya, il più grande artista a cavallo dell'Ottocento, fotografa e realtà disegna sul suo taccuino, sua Moleskine, quello che vede in questa guerra terribile tra francesi e spagnoli, in cui i francesi di cui tanto è sperato e di cui vede invece l'altra realtà, cioè che la guerra non perdona nessuno, e coglie questo momento tra i mille che lui disegna. Io scelgo questo e vi faccio vedere perché. Perché questo diventerà il motivo, il tema ripreso da un grande artista contemporaneo, un fratello, che provocherà questo scandalo grandissimo a Londra. Chi è questo? Jake Daniel Chapman, Greedy Deeds Against the Dead. In realtà nessuno sapeva che quest'opera, al centro della Royal Academy College, è la ripresa volumetrica di un disegno di Goya. Quale Goya? Quel Goya che negli anni 20, vecchio, ultraottantenne, colui che aveva dipinto di tenebra la sua casa in Bosnia, con quei freschi neri terribili, con questi mostri inconsenti, ma colui anche che si era liberato da questi incubi, che era il più grande artista a cavallo tra Italia e Francia, il più grande artista a cavallo tra 700 e 800, uno dei grandi artisti del mondo, ci lascia questo messaggio in cui termina momentaneamente questa speculazione, e poi passiamo alla fine, all'ultima parte. Lui, vecchio, vecchissimo, che non ha mai disturbato nessuno, scrive al figlio qua e dice: senti caro, io sono stanchissimo. Sono stanchissimo. Grazie. No, è tu, è interesse. È interesse, forse si lascia. Seguitemi un attimo, poi facciamo 10 minuti. Perché te l'ho detto questa immagine da qualche parte? Com'è? Si guarda qui tutti. Ecco. Chi dentro? Allora, pure. Chi? Non va? Un po' dentro? Strano. Boh, seguitemi. Hanno chiuso di là? Non posso neanche farvi vedere il resto della lezione. Non li ho qui. Senti, lezione di lezione, provo a vedere. No, apriamo le stesse. Ah, sono solo testi, niente. Oddio, mica tragedia. Che fortuna che avete! Che tragedia per me, però adesso vi spiego. Allora, lasciami finire. No. Ah sì. Grazie. No, via, quello sono archivio fotografico. Trovo archivio fotografico di nuovo, ma. No, giù, ancora. Basta, non ci sono. Allora, lui scrive la sua ultima lettera che è stata trovata e conservata alla Biblioteca Nazionale di Madrid. E dice: caro Antonio, caro figlio, non ti vorrei disturbare, ma effettivamente se per caso passassi di qua mi inizio a trovare sarebbe meglio. Perché non è che mi senta. Un secondo ancora di attenzione, per favore. Sì. È molto importante per voi questo. Molto, molto, molto. Mi sento poco bene. Vieni, per favore. Spero che tu stia bene, ti abbraccio. Sono 4 righe. E nello stesso foglio, con la stessa penna, con cui scrive queste accorate parole di invocazione, ma senza disturbare troppo, disegna il suo ultimo autoritratto, così, l'angolo in fondo a destra, e nell'angolo in fondo a destra lui si dipinge così, con il taglio nero che giunge fino a terra, quasi fino a terra, da cui escono le due cianole, le due tacofoline nere del bordo, due bastoni messi così. Lui si guarda fuori, guarda in camera, guarda a lui, Antonio che leggerà, una grande capigliatura bianca, la palla bianca, il nasone, così, ancora ludico, guarda, sta uscendo dalla lettera, proprio sul bordo, perché sta uscendo dalla vita. E con la stessa penna di questo disegno, tutto nero, in cui lascia un po' di bianco del fondo, come se fosse una bianchiatura di bianco del tabacco, scrive questa frase immortale, fatta di due parole, che vorrei lasciarvi come messaggio. Scrive sotto, piccola bella, a un aprendo, vecchio, verso i 90, sta morendo, e scrive, è ancora in paro, a un aprendo, è ancora in paro. Intervallo. No, pubblicità. Dopo ci vediamo per ragionare un attimo insieme, sono le 5, per favore 5 e un quarto, 5, chi deve andare vada pure, ma poi lavoriamo perché purtroppo non so se faccio tempo a finire la lezione perché mi manca il collegamento, non so come fare, perché adesso c'era... Era lo 800.